alla seconda domenica dopo la Pasqua. Questa settimana abbiamo la solennità di San Giuseppe, patrono della Chiesa, mercoledì, la festa di San Giorgio, patrono di Ferrara, il 23 aprile, e sabato 25 aprile, festa di San Marco a Verrua Savoia. Suor Giovanna di Gesù farà la professione religiosa, quindi i suoi voti, per cui pregate per lei in questa occasione. Ricordo anche che domenica prossima sarà il 26 aprile, terza domenica dopo Pasqua, è la festa della nostra patrona, la Madonna del Buon Consiglio. Qui a Ferrara la Santa Messa ritorna all'orario abituale, quindi il pomeriggio alle ore 17:30. Rammento anche gli appuntamenti futuri ma ormai vicini, quindi il pellegrinaggio di Loreto, ormai ci sono pochissimissimi posti per iscriversi ancora e si terrà al mese di maggio. 13 giugno ci sarà la vestizione di un religioso e il 27 giugno, sabato, a Modena vi saranno le Sante Cresime, quindi chi desidera ricevere la Santa Cresima, ripeto, come già detto, lo faccia sapere. La domenica scorsa era la domenica in albis, tutta incentrata nella liturgia sulla fede. Vi ho lungamente parlato della fede domenica scorsa. Questa domenica invece è chiamata la Domenica del Buon Pastore, il perché si capisce facilmente sia leggendo l'Epistola di San Pietro, che ci dice che eravamo come pecore smarrite, che adesso invece hanno trovato la guida e il pastore delle proprie anime, che è Gesù, sia il capitolo 10 di San Giovanni, dopo il Signore, dove il Signore pronuncia queste ben note parole: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecorelle ed esse ascoltano la mia voce». Domenica scorsa, appunto, parlando della fede, ci possiamo chiedere, usando delle parole di San Paolo, la fede, dice l'Apostolo, viene dall'udito, vero, viene da Dio chiaramente, ma il mezzo col quale il Signore normalmente fa conoscere la verità della fede è la predicazione. Ma, si dice San Paolo, come potranno ascoltare la predicazione senza qualcuno che predichi loro? E come ci potrà essere qualcuno che predichi loro senza che sia stato loro inviato qualcuno? Quindi bisogna che sia inviato a noi qualcuno che ci dia la parola di nostro Signore, affinché noi, ascoltando e credendo, possiamo avere la fede ed essere salvi. Ci riporta quindi questo discorso, appunto, al buon pastore. Chi è che è stato inviato? Chi è che ha inviato? Ha inviato Dio Padre, è Dio Padre che ha inviato. E ha inviato chi per la nostra salvezza? Il suo proprio figlio. Il Padre non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice: «Io conosco il Padre conosce me». Siccome Dio è verità, allora Gesù, che conosce perfettamente il Padre, è Egli stesso verità ed è venuto ad annunciarci e rivelarci quella verità che noi dobbiamo credere. Quindi ecco che il Padre ha mandato il suo divino Figlio perché parlasse a noi, affinché credendo alla sua parola, Lui che è il Verbo di Dio, noi possiamo essere battezzati ed essere salvi. Ma il Signore, sapendo che doveva tornare nel seno del Padre, ha voluto a sua volta inviare qualcuno. Se Egli è il buon pastore delle anime nostre, ha detto però a Pietro, anche a lui: «Pasci le mie pecorelle, pasci i miei agnellini, pasci le mie pecorelle». Quindi, come il Padre, dice ancora Gesù, ha mandato me, così allo stesso modo io mando voi. Per cui da sempre il Signore ha suscitato delle vocazioni, cioè ha chiamato egli stesso delle anime, come chiamò gli apostoli. Ecco, gli apostoli che ancora non lo erano e che rattoppavano le reti da pescatore, passa Gesù e dice loro: venite e seguitemi. Ed essi lasciarono il proprio padre, la propria madre, la propria casa, il proprio lavoro e seguirono Gesù. Disse San Pietro a Gesù: Signore, per te noi abbiamo lasciato padre e madre, moglie e figli, fratelli, sorelle, casa e campi, che cosa avremo in ricompensa? Vedete, hanno lasciato tutto per il Signore e seguendo Gesù il Signore li ha mandati, come il Padre, vi ho appena detto, ha mandato me, così a mia volta io mando voi. E come Gesù è il pastore del gregge, il buon pastore, così ha voluto affidare il suo gregge anche a dei pastori da lui mandati, perché abbiano cura delle nostre anime e ci facciano giungere alla salvezza eterna. Un giorno Gesù, camminando per le strade di Galilea, vide i campi che biondeggiavano, quindi c'erano queste messe, queste spighe di grano, ormai si era vicini al momento della mietitura. E guardando questi campi, disse ai suoi apostoli: ecco che ormai è tutto pronto per la mietitura, chiamate, pregate il padrone della messe perché mandi degli operai nella sua messe. E così, allo stesso modo, nella famosa parabola degli operai dell'ultima ora, qui il paragone non è più con un campo pieno di spine di grano, ma con una vigna. Ed ecco che c'è questo padrone della vigna che chiama tutte le ore qualcuno che venga a lavorare nella sua vigna. Rogate ergo, pregate quindi. Pregare per che cosa? Dobbiamo pregare, e ogni cristiano deve pregare, direi quotidianamente, perché il Signore compia sempre questo miracolo, che vi siano cioè delle anime che lascino ogni cosa per seguire il Signore e consacrare la propria vita a Dio per la salvezza delle anime e soprattutto e prima di tutto per la gloria di Dio. Già nell'Antico Testamento vi erano immagini di questa santa vocazione. Ad esempio, quando Dio dice ad Abramo: lascia la tua patria, lascia la tua città, lascia la tua famiglia e vai nel luogo che io ti mostrerò. Così vi sono degli uomini che sono chiamati da Dio a lasciare tutto quello che era della loro vita precedente per seguire pienamente il Signore. Ed ancora, quando poi il popolo di Dio entrò nella terra promessa, nella terra eletta, nella terra santa, ecco che questa terra fu spartita tra i vari fratelli e le loro famiglie, le varie tribù di Israele. Ma quella di Levi, che era la famiglia sacerdotale, non ebbe nulla, non ebbe terra, non ebbe città, non ebbe un territorio. Perché? Perché a loro, che dovevano occuparsi tutto e tutti del culto di Dio, il Signore disse: io stesso sarò la vostra immensa ricompensa. Ego ero merces vestra magna nimis. Io in persona sarò la vostra immensa ricompensa. Agli altri do la terra, agli altri do le cose di qua giù, ma a voi dono come ricompensa nient'altro che me stesso. Ecco, sempre Dio ha suscitato persone che, attirate da questa grande promessa del Signore, io stesso sarò la tua ricompensa, io sarò la tua ricchezza, hanno voluto seguire pienamente Lui. Nella Chiesa Cattolica, fondata da Gesù Cristo, vi sono due sorte di vocazioni, come si chiama, Dio chiama a una vita più santa e più perfetta. La prima è la vocazione religiosa, cioè a imitare Gesù nell'ascoltare quei consigli che Gesù dà a tutti nel Vangelo, imitando la sua vita. Sono non dei comandamenti, questi siamo obbligati tutti a seguirli, ma dei consigli, legandoci cioè più perfettamente a Dio, con dei voti pubblici di povertà, di castità ed obbedienza. Così fanno le religiose, così fanno i religiosi, i quali consacrano interamente la loro vita a Dio nel lasciare tutte le cose terrene, nel unire la propria anima in matrimonio spirituale solo con il Signore, nella purezza e nella castità, ed infine nell'obbedire a Gesù Cristo, che a sua volta ha obbedito al Padre suo fino alla morte e alla morte di croce. Vi è poi però una vocazione che è ancora più alta in un certo senso, perché alla vita religiosa si può dire che è un consiglio che Gesù rivolge a tutti, mentre invece il sacerdozio, ecco l'altra vocazione di cui parlavo, che lo è strettamente parlare, nessuno se lo può dar da sé, ma lo si può solamente ricevere se si è chiamati da Dio esclusivamente per questo, come Aronne, il fratello di Mosè. Allora ecco la chiamata al sacerdozio. E il sacerdozio che cos'è? È molto sfigurata l'idea del sacerdote ai giorni d'oggi. Molti pensano che sacerdote è qualcuno che consacra la propria vita agli altri, a fare del bene agli altri. Certamente tutto ciò è vero, ma è assolutamente incompleto. Il sacerdote sì, consacra la propria vita agli altri. Il sacerdote cristiano non è come i sacerdoti pagani che si occupavano solo del culto e poi non avevano altro da fare, mai si sarebbero sognati di soccorrere le anime e di occuparsi di loro al di fuori del culto. E tuttavia resta pur sempre che il sacerdote è sacerdote prima di tutto non solo per curare le necessità materiali del prossimo, non solo nel curare le necessità spirituali del prossimo, e questo è ancora più importante, ma soprattutto per offrire il sacrificio della messa. Il sacerdote è sacrificatore. Il sacerdote è l'uomo del sacrificio, ed il sacrificio è offerto a chi? A Dio. Il sacerdote è tutto per Dio. Non c'è sacerdozio senza sacrificio e non c'è messa senza sacerdote. Se un uomo diventasse sacerdote per celebrare anche solo una messa nella propria vita e poi subito passare al cielo, potremmo dire così, varrebbe la pena di diventare sacerdote, tanto è grande il sacrificio della messa, perché è l'atto religioso più alto che si possa fare e che è offerto alla maestà e alla santità di Dio. È l'unico atto religioso che veramente è pienamente gradito a nostro Signore, al vero Dio, uno e trino. E che cosa offre il sacerdote nel Nuovo Testamento? Offre Gesù Cristo stesso, offre Gesù, agnello immacolato, la nostra Pasqua. Gesù Cristo è stato immolato per noi, rinnovando in maniera non cruenta, cioè senza spargimento di sangue, il sacrificio del Calvario. Per il resto, certo, dal sacerdozio dipende la salvezza di tante anime, perché lo strumento che ha scelto Gesù per salvare le anime. Si racconta che nell'apparizione di Fatima la Madonna mostrò l'inferno e i poveri dannati ai tre bambinelli, dopodiché disse loro: guardate tutti questi dannati, molti di loro sono lì perché non c'è nessuno che abbia pregato e abbia fatto sacrifici per loro. Possiamo dire una cosa simile, un esempio, diciamo, del sacerdote: guardate tutti questi dannati, ebbene molti di loro sono lì perché non hanno avuto la grazia di incontrare nella loro vita un vero sacerdote di Dio. il quale dal battesimo fino all'estremunzione, dall'inizio della vita fino alla fine e nell'eternità, li ha soccorsi con quei canali della grazia che sono i sacramenti e con il sacrificio della messa e con la predicazione della parola di Dio e, come disse il santo curato d'Ars, mostrando alle anime la via del cielo. Conoscete questo episodio? Il curato d'Ars, giungendo alla sua parrocchietta di campagna che non conosceva, chiese ad un bambino che era per strada: dov'è Ars? E lui gli disse: questa, lei prenda, reverendo, questa strada. E il santo curato gli disse: tu mi hai insegnato la strada di Ars, io ti insegnerò la strada del cielo. È vero purtroppo che tante anime invece si trovano all'inferno non perché non hanno mai trovato un sacerdote che si occupasse di loro, ma perché purtroppo l'hanno trovato cattivo. È quello che il Signore esemplifica nella figura del mercenario che si occupa del gregge solo per il proprio comodo e vantaggio personale, peggio ancora del lupo travestito da pastore. Allora in questo caso è un nemico di Dio, è un falso pastore che ne prende le sembianze e le apparenze. Allora in un caso per egoismo e vigliaccheria, in un altro per perfidia, per tradimento, ebbene gli uni e gli altri sono cattive guide che conducono, sono ciechi che conducono gli altri ciechi nell'abisso. E che responsabilità, che responsabilità. Allora preghiamo, un tempo c'erano tantissime vocazioni religiose, maschili, femminili, tantissime vocazioni sacerdotali, oggi non ci sono più. Perché? È forse che Dio non chiama più? Certo, ci vuol castigare in questo modo della nostra infedeltà, ma è anche perché tanta gioventù non ha più generosità né spirito di sacrificio, ma soprattutto non ha più fede. È il diminuire della fede che comporta il diminuire delle vocazioni. Signore, non abbandonateci, fate che i vostri altari non siano deserti, fate che le anime non siano abbandonate, che il gregge non sia più disperso, ma che possa vedere nei vostri ministri la vera e reale immagine del vostro volto. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.